Wake up! Wake up, wake up, wake up! Up you wake, up you wake, up you wake, up you wake! This is Mr. Senior Love Daddy doing the nasty to your ears to the nasty. Eyes only play the platters that matter, the matters they platter. I have today's forecast for you. Hot! And that's the truth, root.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bartram Fabric, quinta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbrück e i fratelli Justin. Buon ascolto.
Buonasera a tutti e benvenuti al bar del Tram Fabric per la puntata 121-121, esattamente la 22esima della quinta stagione, al 4 maggio 2018. Come vedete, non smettiamo mai di essere qui, ma è anche la trasmissione che usa i cellulari, perché siamo nel 2018.
Basta
e è
carta,
giusto, sì, basta carta.
Basta.
Ci ha rotto le palle.
Ci ha pensato un po'.
Ma se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, è un grosso problema a cazzi vostri. Soprattutto se siete lì e avete un telefono che illumina un metro quadrato, non è quello il posto dove usarlo, perché il posto dove usarlo è Tram Fabric. Se siete lì e state usando quel cellulare, non va bene, a meno che quel cellulare non stia mandando un messaggio a Hans Delbrück.
Ma perché sbaglia sempre qualsiasi cosa?
È just in case.
Una cosa deve fare.
Una cosa.
È troppo bello.
Una
sola. Abbi normal.
Purtroppo.
Ma il resto, scusa.
Che importa il nome?
Ma infatti, quando hai una faccia così, cosa importa il nome?
È la sua bellezza che mi ha.
Io saluto tanto caramente il nostro air director che ho incrociato pochi minuti fa e non poteva essere qui.
Ha detto che veniva a fan saluto, neanche quello.
Non ce la fa e quindi, però lui, come sempre, essendo persona organizzata, posterà anche in modalità fantasma le nostre belle cosine su www.facebook.com/bartramfabric. Quindi vi invito comunque a seguire la nostra pagina Facebook.
Come farà a farlo da distanza?
Ma guai, lui c'ha
io questo ancora non riesco a capirlo.
È un manager lui.
Va bene, invece noi che siamo qui senza il director vi parleremo finalmente dell'Isola dei Cani di Wes Anderson.
Bellissimo.
Il nostro amico, perché vi ricordate, facemmo una puntata tutta dedicata a lui, anche questa in qualche modo lo sarà, che trovate al Postmodernissimo nei multisala, ma anche a Beautiful Day di Lynn Ramsey con Joaquin Phoenix nei multisala e Dopo la guerra di Annalita Zambrano al Postmodernissimo. Dopodiché, siccome a Perugia c'è Incontro e c'è stato Guillermo Arriaga, regista e sceneggiatore per diversi film, tra cui 21 grammi, insomma, sceneggiatore di Iñárritu, per chi non lo sapesse, il nostro Simone Rossi, al quale do un benvenuto, buonasera. Ciao. L'ha incontrato, parleremo un po'
Sono tanti anni, sono molto amici.
Ci parlerà un
Simone
po'
Rossi
di questo interessante
Rossi sorridente
e
scoppiettante, finalmente rilassato, ci ha avuto un po' di settimane di tensione, adesso
ma
lo vediamo
me,
finalmente rilassato.
A me non pare comunque.
Rilassatissimo.
Diciamo che siete tutti un po' tesi a fasi alterne con questo calcio. Comunque, musica in HD, non essendoci HD ovviamente non ci sarà, però ci sarà il cinema di oggi 8, ci sarà il professore, abbiamo anche Andrea Fioravanti qui con noi, altro ospite, benvenuto.
Buonasera.
E dovrebbe arrivare anche il Kovacs a breve.
E non soltanto, io so che arriveranno anche altri graditi e gustosi ospiti.
È vero? Chi sono? Non si
ma
sa.
Sono sempre le vecchie
maschio
conoscenze.
Femmine.
Come al solito maschi, chiaramente.
No, non voglio, è importante.
Non vogliamo rompere la media.
Giallo è possibile?
È un giallo.
Gente che conta.
Ma là c'è anche un torre.
C'è anche un torre.
Bene, Smith, a lei la parola.
Diamo i numeri. Avengers Infinity War, il filmone dei fratelli Russo, è ovviamente il primo incasso dello scorso weekend, con oltre 6 milioni di euro, che sommate ai due giorni precedenti lo portano ad un totale di 9. Con questi numeri entra nella top 10 stagionale e punta alla vetta, attualmente occupata da cattivissimo me 3 con 18 milioni, ma gli Avengers sicuramente li faranno fuori anche senza Hulk, sto con questo Hulk che c'è e non c'è.
C'è
tanta psicanalisi, non credo, dicevo quello. Al secondo posto c'è Loro 1 di Sorrentino Paolo con 1.030.000 euro incassati.
Ma vieni tra le mie braccia, Paolo.
Incassati così e per un totale di 1.700.000. Al terzo troviamo Escobar, il fascino del male di Fernando León de Aranoa, oppure Aranoa de Fernando León, con 635.000 euro incassati per un totale di 2 milioni. La classifica parziale della serata di ieri vede il podio invariato rispetto al dato dello scorso weekend. In testa c'è sempre il cinecomic Marvel con 418.000 euro, seguito da Loro 1 che ne incassa 110.000 e da Esgobar che ne incassa soltanto 56.000. Le nuove uscite sono tutte sotto traccia. In particolare segnaliamo L'Isola dei Cani di Wes Anderson al sesto posto con 30.000 euro. Certo, se poi c'è gente che va a vedere 1945 invece che vedere Wes Anderson, che vogliamo farci? Che vogliamo fare?
Ma Wes Anderson lavorerà sul lungo periodo, è un passista, sì. il nostro Wes.
È un po' come quelli del Giro d'Italia.
Prima di partire con la musica, ricordiamo a chi non lo sapesse che siccome ieri era l'anniversario del film di Méliès, di Georges Méliès, La conquista del polo, Google gli ha dedicato questo bellissimo doodle, quindi andatevelo a vedere sul sito
molto,
di Google.
Molto bello. Un'animazione 360
gradi, molto bella. Comunque sto leggendo un articolo sul Post interessante su Méliès, proprio basi per chi non sa chi fosse. È stato un grandissimo, e il padre della fantascienza, se vogliamo.
Ma è anche il padrone del cinema che è in centro, no?
È anche il padrone dell'omonimo cinema in centro, esatto. Va bene, allora, musica, visto che oggi siamo di Wes Anderson.
Per capire, scusa, Méliès, se non sbaglio, no? È l'occhio, è il razzo che si infila nella luna.
Sì,
no?
Quello
è
viaggio sulla luna.
Sì, esatto. Voyage dans la lune.
La potenza di questa immagine.
E insomma, invece noi con la potenza prendiamo un'altra potenza musicale, quella tratta
dai,
da Wes Anderson.
Dai, stringiamo che recuperiamo tempo che dopo arriva l'altro.
Esatto,
dai.
Perché siamo con Wes Anderson, tutti i brani tratti da Wes Anderson, questa in particolare che incredibilmente non avevamo mai messo finora, tratta da The Life Aquatic with Steve Zissou, lì c'è in un'altra versione, noi mettiamo l'originale, chiaramente David Bowie, chiaramente Starman, e ascoltatele, torniamo tra poco. Didn't know what time it was, the lights were low, oh. Back on my radio, oh, oh. Some cat was laying down some rock and roll that a solo said. Then the loud sound that seemed to fade came back like a slow voice on a wave of fate. That weren't no DJ, that was hazy cosmic time. There's a star.
Mai Bar Traumfabrik.
Non c'è bisogno di andare al bar, che tanto è inutile perché la gente ci va per finta. Basta andare al cinema per vedere un film molto bello. L'ultimo, la nuova opera di Wes Anderson, L'Isola dei Cani, che potete trovare al postmodernissimo oppure nelle multisale. Questo film
è piaciuto, Simone Smith?
A me non è piaciuto perché
non l'hai visto.
A prescindere, non l'ho visto, perché i film di Wes Anderson, poi voi mi smentirete, sono bellissimi, sono meravigliosi, ma mi annoiano un pochino.
Nah.
Ma lascio a voi.
Ah, ma tu hai fatto quella battuta e manco l'avevi visto? Mica l'avevo capito sta cosa.
Hai capito?
Quello è il bello della battuta.
Ma vai a dormire, vero?
No, allora, lo sapete una cosa? Io, Wes Anderson, faccio fatica a vederlo. Non a capirlo, a vederlo. Attenzione.
Posso dire solo una cosa?
Vergogna!
Perché i film vanno visti e capiti.
Sì. Comunque parliamo di una nuova animazione in stop motion, o passo uno che dir si voglia, di Wes Anderson, dopo il bellissimo Fantastic Mr. Fox di alcuni anni fa. Questo in particolare è ambientato in Giappone nel futuro, nel 2037, dove una fantomatica Megasaki City, ammorbata dall'influenza canina, nella persona del suo sindaco, decide di mandare questi, tutti i cani, su un'isola di spazzatura al largo delle coste e relegarli là. Se non che il figliastro di questa persona decide, Atari Kobayashi, decide di andare a salvare il suo cane Spozzo su quest'isola, e da lì si dipana un'avventura che ha tutti i tratti delle migliori produzioni di Wes Anderson. Che cosa vogliamo dire di questo film, se non che a me è piaciuto moltissimo. Avete visto anche voi, presumo.
Sì, no. A me è piaciuto moltissimo.
Abbiamo una discussione, allora, allora, se siamo qui per questo.
Sveglia, sveglia.
Ma troppo. Posso lancio subito una cosa, forse un motivo di discussione.
Meglio.
Il primo animato, tra virgolette, di grande successo di Anderson era
Fantastic Mr. Fox,
che era tratto da un romanzo di Roald Dahl, quindi sì, grande scrittore per infanzia, certo, e non solo, eccetera. Questo film qui è stato scritto da chi? A livello di scrittura, leggi il paragone?
Allora, io credo sia stato scritto da lui, Roman Coppola, il solito, allora, team, non penso sia...
A livello di scrittura, a livello di trama, credo che sia un passo indietro rispetto all'isola Mr. Fox, ma in assoluto è un passo avanti, perché questo film, forse davvero Wes Anderson ha firmato con tutte le sue cornici, con tutto quello che noi conosciamo di lui, soprattutto lo stile riconoscibile, un capolavoro. Secondo me è davvero un capolavoro. Ed è un capolavoro perché? Perché purtroppo devo dar ragione, e mi duole, mi straccio le vesti tipo Caifa, però devo dar ragione un po' a Simone, nel senso che la trama in Wes Anderson non è mai la cosa fondamentale. Mr. Fox era la cosa centrale, perché aveva la trama, perché era tratto da un libro.
Attenzione, ricordiamo, troppa trama sempre.
Esatto.
Wes Anderson adora meravigliare l'occhio dello spettatore attraverso un racconto visivo,
certo.
In questo caso il racconto visivo è fatto con una delicatezza, una emotività, una sensibilità che raramente ho trovato nei film di Wes Anderson. Wes Anderson ci ha sempre sorpreso, lo amiamo tutti, ha uno stile riconoscibile, però in questo film credo che lui abbia fatto un passo in avanti a livello di umanità e di profondità. In questo caso quindi forse un passo indietro a livello della trama, ma che non ci interessa,
ma non ci interessa tanto, anche perché come abbiamo detto non è la sua Anderson, non è la sua,
devo essere
suo punto
sincero,
di forza.
Devo essere sincero, lui come Tim Burton qualche volta a me mi ha lasciato perplesso, a me ha lasciato perplesso il suo modo di raccontare. Lui però è uno dei pochi registi che accontenta lo spettatore, cioè lo spettatore si aspetta certe cose, le famose inquadrature simmetriche che tante canzoni ci raccontano.
Qui c'è,
esatto,
qui c'è a un certo punto una cosa che secondo me è un'autopresa per il culo,
sì,
non so se ci fate caso, perché c'è un'inquadratura simmetrica, cioè c'è un animale che sta fuori asse di simmetria e poi improvvisamente si mette in mezzo, avete notato, è bellissimo.
Ah, poi ci sono i suoi cliché, le teleferiche che non mancano,
teleferiche,
mai, il piano, il famoso piano da attuare, quindi ci sono tutti i tuoi cliché, perché lui vuole accontentare i suoi spettatori, però fa un passo avanti a livello di umanità, e io credo che questo sia il film più politico di Wes Anderson.
Sì, beh, oddio, anche Fantastic Mr. Fox era estremamente politico,
sì.
Questo forse, beh sì, no, comunque anche questo sotto tanti aspetti, assolutamente.
Io faccio notare una cosa, scusa,
vai.
No, vai tu.
No, vi volevo fare una domanda, ma a sto punto di la tua poi.
No. Comunque è un film che, per chiudere un pochino quello che diceva Andrea, è un film che ha avuto una preparazione anche a livello di modellistica importante, cioè ogni cane è stato modellato per 16 settimane, cioè per fare un bucciottino, come chiameremo a Perugia, di ogni cane ci sono volute 16 settimane di modellazione.
E se del film capite perché.
Esatto.
Sono quattro mesi,
sì, sono 16 settimane, quattro mesi. Soltanto per fare il modello 3D, poi c'è tutta l'animazione, quindi pensate la cura, la perizia per fare...
Modello 3D parliamo, perché si sta ascoltando, nel senso fisico, non sul computer.
Sì, no, modello tridimensionale.
Ecco, ma no, la cosa che volevo chiedere era legata a questa, cioè chiedere o buttare là, nel senso, il fatto che sia, cioè uno si aspetta, la stop motion è fare delle foto successive a, a degli oggetti che vengono spostati, quindi è una cosa meticolosissima. Ma rispetto a questa cosa, in realtà se tu lo vedi c'è una fluidità e un realismo nell'irrealismo, cioè un realismo incredibile, perché sembrano vivi, sembrano veri. E non credete che il fatto, cioè a uno come Wes Anderson, con quella visionarietà sua, con quell'idea sua di ciò che vuole far vedere, avere invece di avere degli attori,
quell'idea di persone, l'immaginato della scena,
esatto, cioè un'idea della messa in scena che ce l'ha tutta nella testa, avere invece di attori avere delle figurine che può muovere a piacimento, non credete che sia per lui la cosa ideale, insomma
è l'evoluzione che ha compiuto. Devo citare un assente che è Laszlo Kovács, che citava citava a sua volta il libro della febbre, che diceva una grande verità: da Fantastic Mr. Fox probabilmente Wes Anderson si rende conto che può andare oltre quello che ha fatto fino a quel momento, cioè può veramente puntare a gestire tutto fino in fondo. I suoi personaggi in carne ed ossa li ha sempre utilizzati un po' come dei bucciotti, no?
Delle marionette,
come delle marionette.
Esatto, sì.
Però si è reso conto che da lì in poi poteva fare ancora di più. E non è un caso che due degli ultimi tre film siano un'animazione. In mezzo c'è Gran Budapest Hotel,
che è un'animazione.
È un'animazione, se vogliamo, se lo dicevamo l'altra settimana.
E questo è il grande salto che lui fa. Lui vuole un controllo totale, serratissimo su tutto, e l'animazione gli permette di farlo, a partire dalla storia, dai personaggi, dalle messe in scena. E fare un'animazione significa anche poter creare un mondo in cui tutta la storia sta, che è totalmente suo, anche quello. Cioè, Sanderson ha fatto sempre film in cui la riconoscibilità geografica dei posti era sempre un po' relativa. Se pensate ai Tenenbaum, a New York, Tenenbaum è una città che tu non riconosci. Cioè, sai che è New York, però insomma non ci sono elementi, grandi elementi che te lo fanno pensare.
In realtà io sono d'accordo, però fino a un certo punto. Cioè, nel senso, la riconoscibilità di luogo di Wes Anderson è sempre una riconoscibilità di, come dire, immaginario. Certo. Quindi la New York dei Tenenbaum in realtà è New York, ma non New York, nell'immaginario di New York. La Gran Budapest Hotel è l'immaginario di una ipotetica Miss Europa.
Però cioè, è un posto che non ha un solo anno di
vita. Assolutamente, non è circoscritto.
Cioè,
però è la cosa bella che è una contraddizione apparente della
ecco Kovács,
della poetica.
In bocca a Pampanelli, poetica e contraddizione sono due parole che, ragazzi, rischiano di
parlare in palazzo. Poi tra l'altro non c'è.
Pampanelli non c'è,
ancora non è entrato la Slekovac,
no,
è già in grande
contraddizione
forma.
Poetica.
La contraddizione poetica interessante di Wes Anderson, che mentre lui tende a veramente a gestire tutto, come dicevi tu, a scatolare, impaginare, quindi in una maniera più rigorosa possibile, secondo una logica che ha tutto lui, in realtà poi tende a aprire all'universale, quindi all'immaginario.
Certo, questo immaginario. Io infatti volevo non essere frainteso. Quando ho detto che la trama di Wes Anderson sono sempre più povere, questo non vuol dire che il messaggio sia povero, certo. Al contrario, noi qui stiamo parlando di un film che secondo me per la prima volta mette Wes Anderson di fronte a dei problemi etici gravissimi, come l'ecologia, come l'umanità, come il reietto. In questo caso io credo che Wes Anderson, ripeto, l'ho già detto prima, firma il suo capolavoro non solo per la forma, che in questo caso è perfetta, ma anche per i contenuti.
Ma sì, ma perché c'è tutto in questo. Sai quando si dice in un film c'è tutto? In questo film c'è tutto, cioè ci mette in mezzo qualsiasi cosa.
Con
una semplicità estrema. Ci sono citazioni, c'è anche tutta la cosa sul Giappone, cioè c'è un lavoro incredibile. Ci sono le citazioni avete presente quelle serie TV di bucciottini che si chiamavano Tokusatsu una volta, quelle fatte che erano poi realizzate, guarda, con lo stesso sistema.
Per darti ragione, c'è l'immaginario pop l'immaginario di immaginario di Wes Anderson è testimoniato anche, per esempio, il manifesto di un artista giapponese, che è il manifesto del
fallo vedere alla camera, che tanto siamo in streaming anche su Facebook,
ragazzi.
Stasera non lo sapevate.
È molto bello, lo trovate su Fin TV, la controcopertina di Fin TV.
Una cosa che cambia Tomo, poi secondo me nell'evoluzione di Anderson è questa variazione dei protagonisti, nel senso, e dei luoghi, perché lui è sempre stato un raccontatore di storie per bianchi, borghesi, un po' yankee centrico, e da lo spostamento,
bravissimo,
che lui fa, lo fa, bravissimo, a partire da Gran Budapest Hotel. Se voi pensate a Pagoda, che è il tuttofare,
sì,
Royal Tenenbaum, ed è caratterizzato da, dai cliché classici
la indiano. Del caso
esatto. Zero diventa il co-protagonista in Grand Budapest Hotel ed è un ragazzino allo stesso modo indiano, ma acquista una valenza fondamentale. Qui ci spostiamo in Giappone, Giappone che per certi versi
c'è solo una studentessa, esatto, americana,
l'anti-americanismo, e anche questa è una cosa che secondo me
e c'è un'altra cosa che è molto bella, che mi ha colpito molto di questo film, è il modo in cui viene utilizzata la lingua e il tema della comunicazione, fantastico. Perché abbiamo i cani che parlano inglese, il giapponese non è doppiato e viene tradotto con dei piccoli espedienti, ma c'è anche tutto il discorso della comunicazione tra il cane e il bambino eccetera, che si capiscono e non si capiscono, ma poi alla fine si capiscono, insomma.
Io faccio una domanda in conclusione che spero mi risponderete come mi aspetto. Andrò a vederlo domani con mio nipote che ha 6 anni, 7 anni. Lui gli è piaciuto da morire Fantastic Mr. Fox, allora, sì. Quindi mi ha detto andiamo insieme.
Ieri in sala c'erano 7 bambine dai 6 a 8
e si sono messe a piangere.
L'hanno visto tutto in silenzio.
È piaciuto.
Io volevo dire due cose rapidissime. Vai,
quindi diciamo che pur essendo un film di contenuto, come diceva Andrea,
ma con una semplicità estrema. Assolutamente.
L'unica cosa che non è proprio da bambini sono.
Grazie Wes.
Certi toni, certi momenti di. Però alla fine vengono mischiati in questo look meraviglioso, per cui si può fare.
Io dico due o tre cose rapidissime che ci conferma però che è sempre Wes Anderson.
È un po' meno cupo di Fantastic Mr. Fox, sì, anche se il tema è un po' meno cupo.
Più violento.
Alcuni aspetti, però complessivamente è meno
la morte del ratto su Fantastic Mr. Fox, che era violenta, eh.
Ma io dico comunque il sottotesto era più cupo secondo me di là, forse. Ma comunque
okay. No, due o tre cose che ce lo fanno riconoscere sempre. Uno è il protagonista, Tali, ha 12 anni, è l'età tipo.
Sì, esatto,
tipo di Wes Anderson, e quella scena in cui lui decide di fare lo scivolo nonostante stia andando a
cercare. È meravigliosa.
È emblematica del suo cinema. Altre due cose divertenti. Una è che è una continuazione. Il braccio destro del cattivo, tra virgolette, è una sorta di Lurch.
Sì.
Che in qualche modo si autocita, perché in Grand Budapest Hotel ricorderete che era William Defoe che faceva il Nosferatu, che citava l'ombra.
Sì, anche il lancio del gatto in quel caso. Anche il lancio del gatto di William Defoe qui capita uguale.
E poi ci sono dei cani che sono uguali a degli attori suoi passati. La cagnetta Acrobata è identica alla Margot dei Tenenbaum.
Vero. Doppiata in questo caso da Scarlett Johansson.
Anche in questo lui è veramente geniale.
Assolutamente. Beh, un film da vedere. Come dice il nostro Andrea Fioravanti, i nemici non sono nemici davvero. Citando i cani, i fratelli non sono nemici davvero.
Sì, anche i buoni non sono buoni. Ha istituito l'omaggio ai cani.
Ascoltiamo intera una volta.
Una volta sì. Ma invece punto. Adesso, siccome nel film c'è anche Yoko Ono, un personaggio che si chiama Yoko Ono, ma anche la vera Yoko
perché
Ono.
Andrea diceva ha rifatto l'omaggio ai cani che hanno fatto l'omaggio a Wes Anderson. Esatto. In realtà il titolo originale Isle of Dog, cioè Isola dei cani, però
cani, lo diceva l'altra volta. Quindi ama i cani anche lui. Bene, quindi dicevamo, c'è un personaggio che si chiama Yoko Ono e che è doppiato da Yoko Ono, e allora abbiamo messo una canzone dedicata a Yoko Ono, ma tratta non da questo film bensì da Rushmore, sempre sua, e dedicata da chi meglio, dal marito John Lennon. Ci sentiamo O Yoko e torniamo tra pochissimo a parlare di A Beautiful Day. In the middle of the night.
fünfte Element, Bartraumfabrik.
Ed è uscito al cinema, nei multisala, a dir la verità, a Perugia e a Spoleto, se non erro, alla sala Pegasus a Spoleto.
Yes,
non esatto.
Non erro.
A Beautiful Day, certo, che Harry. Però in realtà il titolo originale inglese e americano è You Were Never Really Here.
Oh, questa, io per penso che qui siamo
alla parte, al buco perché nero, perché era tratto da un romanzo che in Italia è stato tradotto in quel modo. Il romanzo si chiamava You Were Never Really Here e in Italia si chiamava Beautiful Day.
E c'è un motivo, e c'è un motivo. Lo speriamo. Tu l'hai visto il film, giusto? Voi l'avete visto?
No.
Non svegliamo il motivo. Comunque stiamo parlando di un film di Lane Ramsey, che come dicevamo l'altra volta è la regista di Ora Parliamo di Kevin, film del 2012, Tilda Swinton e John C. Reilly. Qui abbiamo Joaquin Phoenix e tale Katerina Samsonoff. Il film è ambientato a New York, lui è un veterano di guerra chiamato Joe che vive da solo con la madre malata, fa il mercenario per chi vuole liberarsi di nemici pericolosi, ma non ne ha l'abilità e il coraggio. Il suo ultimo incarico è quello di sottrarre Nina, la figlia preadolescente di un politico locale, a un giro di prostituzione minorile, una creatura abusata e offesa che va da specchio al passato dell'uomo. Questo ci diceva la sinossi dei topini la settimana scorsa. Chi ha visto questo film, come l'ha trovato?
Ma posso iniziare, visto che...
Ma certo, Laszlo, ma certamente.
Intanto saluto le fans che come sempre sono in scuola.
Fai bene, perché sei educato, tu.
Sono le fans.
Bene. Le fans che si bevono anche
i divini naturali artigianali dell'azienda agricola vitivinicola
vitivinicola.
Scommettiamo che non ho detto
ma infatti c'è stato questo dibattito l'altra volta,
detto questo, detto questo.
Ma come al solito in tutto quello che riguarda l'Aslo non quotavano l'Aslo,
che io ho detto vitivinicola.
Va bene, poi siamo andati al VAR e abbiamo visto
al VAR
vitivinicola, che il VAR fa giustizia.
Fatelo parlare.
Detta questa, possiamo anche chiudere la trasmissione. Dai. Allora, no, seriamente. È un film che aspettavo, che ero curioso di vedere, perché l'anno scorso, quando era Cannes, se ne parlò tantissimo. Credo fosse uno dei film, non il film d'apertura, ma i primi giorni. Io non riuscii a vederlo.
Miglior attore, miglior sceneggiatura.
E nel palmarès vinse miglior attore, miglior sceneggiatura. Avendo visto il precedente film di questa bravissima direttrice, anche sceneggiatrice, perché si riscrive da solo i film, che era appunto E ora parliamo di Kevin, mi aspettavo di vedere un gran film e sono andato con tante aspettative. Devo dire che sono rimasto un po', non deluso, ma perplesso, nel senso che ho visto un film che parla alla fine stessi argomenti di Kevin, cioè nel senso siamo sempre su delle gioventù comunque abusate, su un'adolescenza non vissuta, strappata, però tutto questo assume qui una dimensione quasi surreale. Siamo come se vivessimo una realtà distopica, fatti di notti infinite, dove c'è un'estetica molto ingombrante, che però secondo me anestetizza un po' il racconto. Se non si va a leggere la sinossi, è come se non si afferrasse pienamente il senso di quello che si sta vivendo, se non di un uomo che combatte con i suoi demoni e cerca in qualche modo di pacificare i suoi demoni vendicando i mali dell'umanità. Cioè, potremmo in qualche modo riassumerla così: un grande affresco della società americana, un grande affresco della società postmoderna. Però tutto questo mi sembra
quasi ad un rito funebre,
molto in superficie. Poi dentro c'è un cinema molto sapiente, secondo me, perché le immagini che ci fornisce sono alle volte stupende, soprattutto che parlano molto di cinema. Cioè è un film pieno di altro cinema, su tutti i Taxi Driver, Nikita, non lo so,
Chinatown,
ma
Ghost
anche
Dog,
ma anche Refn, se Ghost vogliamo Dog. Ghost Dog, ma anche Refn, se vogliamo, no? Perché Drive certo. c'è sì. molto.
Però quindi è un film, diciamo notturno, cioè dark.
È un film che turba, c'è anche Shape of Water, se vogliamo, in quell'immersione.
Prego Simone Rosa.
No,
poi sono film contemporanei, ovviamente non si citano in qualche modo, però
guarda Simone Rossi, stasera sei sempre in ritardo sulle risposte. Scusami. Come Chic l'altra sera, sempre in ritardo, sempre.
Beh, posso fregare me.
No, noi sì.
Secondo me il segreto di questo film è non aver letto la sinossi, non averla cercata. Quello che riesce a fare Ramsey, secondo me, come faceva in Ora parliamo di Kevin, con tutti i limiti del caso, è che riesce a trasmettere un enorme disagio, almeno con me lo fa.
Sì, sì.
Lo ha fatto con Kevin, un film
io l'ho visto con mia moglie, allora era ancora mia fidanzata.
E nonostante tutto.
Nonostante tutto. E ancora oggi capita di citare quel film. Questo forse non ha lo stesso impatto, però c'ha questo disagio profondo che ti trasmette. È un film ipercitazionista, secondo me, molto. È una trama che in questo senso quindi è molto riconoscibile, è abbastanza scontata. Però io credo che non sia veramente un film strano, nel senso che dopo la visione e ancora dopo alcune ore che ho visto il film, io non riesco a giudicarlo fino in fondo. Non so se è una cosa solo mia, cioè sono veramente in difficoltà. Cioè, potrei dire che è un film secondario, però poi ci sono dei momenti o ripenso a dei passaggi per cui mi dico, come progetto è una cosa strana, perché pur essendo molto citazionista, camminando su un solco ben riconoscibile,
beh, già tracciato in profondità,
fa delle scelte di stile, poi c'ha un occhio secondo me fantastico, fantastico.
Sì.
Fa delle scelte che non sono scontate, cioè c'è un momento in cui il sicario ammazza l'altro sicario che è andato a casa sua, in cui gli dà la mano, che tu dici una cavolata,
canticchiano insieme una canzoncina,
e invece è una cacchio di scena fotonica,
molto bello.
Cioè allora e anche quell'immaginazione finale nel non diciamo niente ma dentro al fast food non è così scontata, cioè non lo so, ma non è neanche una questione di colpi di scena o di scene azzeccate, è proprio un'idea di fare un cinema
di visione, forse
visionario.
È strano perché vuole essere assolutamente di genere e vuole essere riconosciuto, ma pure fa qualcosa
quasi,
di un po' diverso.
È quasi orrorifico l'immaginario.
Io non lo so, ti giuro, non riesco veramente a giudicare. Sono in difficoltà e secondo me questo gli dà un valore.
Io non sono in difficoltà, io credo che questo sia un grandissimo film e vi spiego per quale motivo, qual è il mio parere. Innanzitutto è vero, no, non sono d'accordo sul fatto che sia un film ipercitazionista, non sono d'accordo, si tratta più che altro di una traccia ben scavata in profondità, come è stato già detto, il classico vendicatore che cerca di salvare l'umanità, la giovane umanità ferita, e questo lo conosciamo tutti. Detto questo però, la frammentarietà della narrazione, la visionarietà e come dire, certe inquadrature assolutamente non scontate pongono il film su un altro piano, non sul piano del classico vendicatore che abbiamo citato prima, Taxi Driver, Ghost Dog, Drive, Leon, non dimentichiamoci di... Quindi voglio dire, esiste veramente un solco tracciato, però questo film è silenziosissimo, questo film è sussurrato a volte, questo film è drammaticamente violento ed insieme estremamente dolce. Se vogliamo, secondo me, trovare un difetto che fa sì che questo film non arrivi subito, sta nel montaggio. Cioè il montaggio frammentato raddoppia la frammentazione della narrazione. E in questo caso che cosa succede?
Cioè,
che veramente
non aiuta...
ci spiazza. No, un montaggio più lineare probabilmente avrebbe aiutato il film, avremmo gridato al capolavoro. Per quale motivo? Perché la frammentarietà del racconto è bellissima, ma la frammentarietà del montaggio è respingente, è una reificazione. Quindi detto questo, io credo che si tratti
di
veramente...
cioè quella roba lì, ma perché tanta bellezza però...
E poi non dimentichiamo, cioè, questo è un difetto, ce ne sono altri di difetti, ma non dimentichiamo dei pregi incredibili. Il tema, la bellezza proprio la bellezza del film in sé che ti affascina, il perturbante del male e la prestazione di Phoenix, che veramente ancora
ogni film è migliore del precedente.
Veramente qui riusciamo veramente a detto prima è stato detto, c'è la scena in cui muore una guardia del corpo, lui gli dà la mano, canticchiano insieme, è una scena di una dolcezza e di una violenza unica.
Lui fa paura veramente in questo film. Cioè ti restituisce il terrore dell'esistenza, cioè, incontrarlo di notte sarebbe molto rischioso.
Guarda,
comunque no, l'ultima nota chiudendo
strano.
La colonna sonora, perché nessuno l'ha citato, ma c'è un suono,
è Johnny Greenwood,
un suono
ragazzi.
Straordinario.
Greenwood ultimamente sta migliorando nella colonna sonora.
In antifra,
andate a vedere questo film, assolutamente.
Guarda, io devo dire che è stato un blocco stranamente parlato piano, senza sovrapposizioni, ma anche con profondità. Guarda, veramente una roba che mi mette
ad altri
tempi. Io sono veramente incredibile questa cosa qui. La cosa che dico io è che adesso avremo un'altra canzone sempre tratta da un film, i Tenenbaum di Wes Anderson, tratta da un grandissimo autore, Paul Simon, Me and Julio, Down by the Schoolyard. Mama pajama rolled out of bed and she ran to the police station. When the papa found out he began to shout and he started the investigation.
It's against the law. It was against the law. Oh, what did mama saw? It was against the law. The mama looked down and spit on the ground every time my name gets mentioned. The papa said, oh, if I get that boy, I'm gonna stick him in the house of detention. Well, I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. Take me away, but the press let the story leak. Now when the radical preach come to get me released, we's all on the cover of Newsweek. And I'm on my way. I don't know where I'm going. I'm on my way. I'm taking my time, but I don't know where. Goodbye to Rose, the queen of Corona. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard. See me and Julio down by the schoolyard.
Nach der Musik, Bautraumfabrik.
Ed eccoci qua, sulla colonna sonora, sul suono di Paul Simon, che sempre ringraziamo per ogni sua... per ogni suo accordo di chitarra. Rientriamo con un film che secondo me la critica italiana non ha pienamente compreso. Stiamo parlando di Dopo la guerra.
Attenzione, qui c'è subito un'aggressione sotto traccia.
Ah no, aspetta, subito, non ha compreso perché l'ha stroncato, non ha compreso perché l'ha incensato.
L'ha stroncato quasi tutto.
L'hanno stroncato tutti.
E allora io poi dirò alcune cose anche di questo.
Hanno stroncato tutti, ma tutti, anche gli amici. Io forse non l'ho capito io il film, però io ricordo di averlo visto un anno fa, sempre in occasione del Festival di Cannes, di aver visto un film, dico, cazzo, che film italiano. Poi ci ho pensato, effettivamente...
Era un film francese.
Era un film francese.
No, ma è vero, è così, è così. Cioè, non è una battuta, è un film fatto da italiani su un tema molto caro e molto vicino... Molto caro, no. Molto vicino alla nostra storia, però fatto in Francia, prodotto in Francia. E secondo me, e poi torneremo alla stroncatura, non poteva essere altrimenti, perché è un tema assolutamente off limits.
Cioè il tema di uno che un bel giorno dice...
Esattamente.
No, beh, volevo anche dire, scusa, l'hai tagliata.
Veramente mi scriva i terroristi.
Faccio una brevissima sinossi, poi lascerò parlare a Giacomo, che ha più cognizione di causa, l'ha visto, eccetera, mentre...
È stato anche
terrorista, Giacomo.
Sono iscritto.
La sinossi è quella di un cambia il governo in Francia. Si tratta di, praticamente, questo nuovo governo vuol far cadere quella che era la trentennale ormai dottrina Mitterrand. La dottrina Mitterrand che cos'era? Era una consuetudine, quindi non una legge, ma una consuetudine dei governi francesi dal 1980 fino a adesso, a tutt'oggi, che è quella di dire, perché era una cosa vera, siccome i processi in Italia durante il periodo delle Brigate Rosse erano assolutamente fuori dal diritto internazionale, con condanne fatte da tutta la comunità internazionale, della giurisdizione internazionale, la Francia diceva, noi
accogliamo.
Vi accogliamo, voi vi monitoriamo chiaramente, cambiate vita, venite qua, non è che per continuare a fare i terroristi, se avete partecipato a azioni terroristiche o quello che è, non vogliamo sapere niente, però cambiate vita. E questo qui era un modo di fare. Il film parte da questo qui, quindi la caduta di questa dottrina, e la soggettiva è quella su una famiglia di un fuoriuscito, di quello che negli anni 80 era scappato in Francia, eccetera, no? A grosse linee, Giacomo.
Quindi questo film,
a me non puoi fare il boccone come... in bocca, dai, il sorcio
ma
bocca.
Che cosa stiamo dicendo? Com'è questo film? Perché allora, ti è piaciuto, tu hai detto quella cosa di prima, hai detto che bel film italiano, poi la critica l'ha devastato.
A me il film,
che ci dici?
Al netto dell'argomento, che probabilmente è quello
è delicato,
che suscita più una certa freddezza da parte della critica nostrana, perché mettere le mani su un terreno così complesso come è il terrorismo, o sia di fronte ad una condanna tout court, oppure prendere una posizione, risulta sempre scomodo. Terrorismo, un periodo, esatto, di guerra, io non la vorrei definire guerra civile, perché però cioè, un periodo abbastanza tumultuoso in cui l'Italia era un paese particolare,
era attraversato
tutta l'Europa, ma l'Italia in maniera particolare, cioè nel senso piena chiarezza, piena luce, non si vuole fare su quel periodo, probabilmente perché le responsabilità sono condivise da larga parte del paese, e non parlo dei cittadini comuni che magari
secondo me
sono
non
stati...
soltanto, però si entra sulla politica e vorrei evitare,
infatti io questo volevo dire, no, cioè non entriamo nell'aspetto
politico.
Parliamo del cinema, questo film in particolare, io perché ho detto guarda che secondo me questo è interessante, perché per la prima volta almeno in Italia e con attori italiani passa un film in cui la questione del dopo, io non so se si discute del terrorismo, non mi interessa, la questione del dopo, no, cioè dell'adesso, è visto da parte delle vittime, però non delle vittime che ci aspettiamo, sono anche i fuoriusciti che vivono una situazione di questo genere, ma pensiamo al caso Battisti degli ultimi anni, è visto in quella prospettiva, che secondo me è un cambio di prospettiva inusitato per quello che è il panorama culturale italiano.
Quindi tu vuoi dire che la stroncatura è più politica al concetto?
Ma secondo me, io non ho visto il film, ma secondo me sì, la stroncatura, per come conosco io il giornalismo politica italiano, è assolutamente
politica. Voglio dire un intervento, se non vi sbrigate. Oh,
ma voglio fare una domanda, perché in realtà
buonasera maestro.
Buonasera. Ciao Giallo.
Un Giallo in arrivo.
Ciao, ben trovato.
In realtà qualche film c'era stato su questo aspetto. Arrivederci amore ciao, tratto dal romanzo di Carlotto.
Sì, anche lo toccava,
il film di Calopresti, il primissimo film di Calopresti con Nanni Moretti nelle vesti di interprete. Non mi ricordo, ora mi sfugge il titolo. No, quello è Lucchetti.
Quello con Valeria Calopresti,
tu stai parlando quello con Valeria Brunotetti.
Mi ha cercato Calopresti.
Nanni Moretti.
Esatto.
No? Sì. Di Calopresti che era lui, era un ex professore terrorista, cioè un parcheggiatore. Però
no,
e lei
era
una terrorista.
Lui era una vittima.
E lei che faceva riabilitazione in piscina era una.
Sì, insomma,
sì, però era un pochino diverso. Qui si parla proprio. Siamo nella carne viva del caso Battisti, per capirci.
Allora, la mia domanda era questa: perché in Italia, secondo voi, questo tema è trattato così marginalmente? Io ho citato due film appunto che non sono troppo belli e che non sono troppo importanti, però appunto
è trattato marginalmente, scusa ti interrompo perché il tempo stia finendo, se no non abbiamo ancora parlato del film, è trattato marginalmente perché probabilmente coinvolge troppe cose che non vogliono essere coinvolte,
esatto.
In questo film faccio un esempio, la storia è questa, si parte da un ipotetico caso Biagi più che Battisti, perché c'è questa lezione di un professore
Rossella.
No, Biagi, non mi ricordo il nome,
Marco Biagi,
insomma, adesso per carità.
Ma più che Marco Biagi, cioè lì la
parte...
citazione è di quello che hanno ammazzato vicino alla Bindi, che non mi ricordo il nome del professore. Che
D'Antona.
No, ma molto più vecchio, del 77, anche se l'hanno ambientato adesso.
No, il film inizia con Biagi che fa lezione all'Università di Bologna, subisce una dura contestazione da parte dei ragazzi, insomma, del collettivo lì, rispetto alla legge sul precariato, rispetto a quello che si stava
esce e viene sparato
nell'androne della tu l'hai visto ieri, no?
Vabbè, c'è su Tirelli.
Ah, c'è su Tirelli, scusa. E lì inizia la vicenda umana di questo fuoriuscito. Perché? Perché a Bologna ritorna fuori la vicenda di questa famiglia, due fratelli che erano fiancheggiatori, non so di quale gruppo, che negli anni 70 si erano macchiati dell'omicidio di un altro professore. Dunque ritorna la teoria che la lunga linea non era stata mai spezzata, la sottile linea rossa che legava terrorismo degli anni 70 a quello che accade, cioè le nuove BR, no? Viene riaffrontata la vicenda delle nuove BR, ma si esula da qualsiasi ragionamento politico e si parte a ragionare dell'intimità, cioè della condizione umana di alcune persone che potrebbero essere state protagoniste di quella vicenda.
Ma questo punto di vista è estremamente politico.
È questo che è interessante, secondo me, del film. Esatto. È questo che spaventa. Esatto. Perché spaventa, perché in una società come quella italiana, dove si dice, cazzo, che ci fossero negli anni, al culmine della lotta armata, ci fossero 700.000 fiancheggiatori di gruppi terroristi sparsi nel paese di destra e di sinistra, capite che 700.000 fiancheggiatori coinvolgono un terzo delle famiglie italiane, un quarto delle famiglie italiane.
È l'intera Umbria.
Cioè, comincia ad essere un ragionamento che spaventa, andare a capire la natura e l'umanità. E dove sono queste persone oggi? Ed ecco che troviamo questo doppio, questa doppia narrazione. Italia, Francia, Bologna, dove la famiglia chiaramente di buona società, insomma dell'alta società bolognese, buona famiglia, è di nuovo al centro dell'attacco, è lui che in Francia si trova, come si direbbe, in un vicolo cieco, cioè nel senso gli ritorna l'affanno della fuga, solo che adesso c'ha una figlia da dover proteggere, da dover tutelare,
adolescente,
ed ecco che scappa verso la sua sopravvivenza,
Giacomo,
la sua salvezza.
Una domanda: il film com'è? Se ti è piaciuto,
il film a me era piaciuto, sicuramente non siamo di fronte ad un film risolutivo, definitivo di un qualcosa. È un film che apre un ragionamento, soprattutto fatto da chi nel 1972 nasceva, cioè nel senso l'idea che una 46enne che vive in Francia, che probabilmente là ha anche una dimensione, uno sguardo diverso sul nostro paese rispetto alle vicissitudini politico-sociali che hanno animato il dibattito attorno al terrorismo in questi anni, si assume la responsabilità di raccontare dove siamo oggi e non dove eravamo allora, ma dove siamo oggi.
Quindi ci pone
con tutti i limiti di un'opera prima.
Quindi un film coraggioso che noi vi consigliamo di vedere al Postmod, multisala credo non ci sia.
È un film che è stato
però si trova
in un garage,
è stato ostracizzato soprattutto nel quarantennale del caso Moro. In questi giorni uscire in sala, c'è tutta
la Tor Vergata domani
mattina.
Film
molto coraggioso che io andrò a vedere e vi consiglio di andare a vedere.
Mentre noi andiamo in ricreazione, con la musica bellissima, non tratta questa volta da un film di Wes Anderson, ma siccome in Fantastic Mr. Fox c'era Jarvis Cocker che cantava un pezzo non tanto radiofonico, noi mettiamo un altro pezzo di Jarvis Cocker. Perché? Perché sennò sto pezzone quando ve lo mettevamo, e allora lo sfruttiamo adesso. Quindi ballate sui tavoli con Jarvis Cocker, con i Pulp e con la loro Disco 2000. Da tra poco.
Although I often thought of it, oh Deborah, do you recall?
capisci quindi, te?
E se mi capisci.
Io posso soltanto dire che Jarvis Cocker modello di vita.
Assolutamente.
E introduco la mia seconda rubrica preferita, la prima, sapete tutti, qua l'agenda cittadina di Laszlo Kovacs, che è il cinema di oggi all'8, la settimana dall'8 al 10 maggio, settimana 19 del cinema. Chi parte? Parto io?
Vai.
Cézanne, Ritratti di una vita, lo vedremo al Sant'Angelo. Ambientato a Londra, Parigi, Washington. Allora, i toppini devono aumentare un pochino.
Perché lì poi si vede male, giustamente. Sulla carta anche male, male.
Ambientato a Londra, Parigi, Washington DC e in Provenza.
Vuoi vederlo qui?
Quel sud della Francia in cui Cézanne nacque e si spense. Il film ripercorre la vita di uno dei più grandi artisti mai esistiti. Un viaggio attraverso gli spazi e le lettere private che ne segnarono l'esistenza, che aiutano lo spettatore ad avvicinarsi ancora di più all'animo e al pensiero
mia,
di colui che per Picasso
l'animo
fu il padre di noi tutti. Ma cazzo, tu
ho proprio voglia di andare a vedere questo film.
Stasera i topini sono sbagliati.
Comunque,
hanno
è un
stampato...
film su Cézanne. E ricordiamo la battuta di Woody Allen, Le incredibili pere di Cézanne. E quindi andate a vedere, perché Cézanne va sempre visto.
Va sempre visto. Segue Il dubbio, un caso di coscienza di Vahid Jalilvan. Forse Laszlo Kovacs sa dirci dove lo faranno.
Non so
questo,
che l'ho
film
visto, questo film
iraniano.
C'è il dubbio?
Ho il dubbio di averlo visto.
Comunque, Kaveh Nariman è un medico legale che lavora in obitorio, meticoloso nel suo lavoro e sempre dedito e scrupoloso nell'analisi di ogni dettaglio.
A Venezia l'ho visto. È molto bello, cavolo.
Oh, bene. Un giorno nel suo studio arriva un cadavere che l'uomo è convinto di conoscere, anzi che conosce molto bene.
Scusami,
film iraniano,
bello,
visto in che anno? Perché io non l'ho visto.
Irano colombiano, mi sbaglio? Che
l'ultima Venezia?
Sì, l'ultima Venezia.
Credo che il film sia colombiano, dico la verità.
Pensa, un iraniano e un colombiano che si vedono per fare un film.
Ma chi lo distribuisce, tra l'altro?
Non lo so chi distribuisce.
Il colombiano è il cadavere.
Dove l'hai trovato?
Ragazzi, ragazzi, un per volta. Siamo stati bravi oggi. La news l'ho trovata su My Movies, su Coming Soon, non so chi lo distribuisce, ma...
Ma andiamo a Lorido!
Andiamo a Lorido!
Oh, finalmente riuscirò a vedere Sorrentino, perché io ci vado e avevo promesso, soltanto quando ci vedo due farò una maratona.
Lorido, che esce, sarebbe Loro Due, che esce il 10 di maggio in tutti i cinema che l'hanno già programmato.
E posso dire una cosa, Sorrentino, anche se l'hai diviso in due parti il film?
Io non ti servo rancore, Paolo!
E ti vorrei anche dire:
noi siamo fratelli nel dolore, Paolo.
Mettiamola così.
Comunque, i soliti Tony Servillo, Sofia Ricci, Scamarcio, Smutniak. Chissà quante ne faranno questi ma Smutniak.
Comunque, chissà quante ne faranno. Ho letto la critica di Rolling Stones che diceva veramente, vedendo il secondo si capisce il primo.
Ma chi l'ha scritta, Mick Jagger o...
No.
In piscina l'ha scritta. Allora,
era stato bravino finora.
Il tuo antisorrentinismo ti qualifica?
No, era per sapere se era che
critica. La battuta era simpatica.
Ho letto la critica dei
Rolling Stones. Posso dire una cosa?
Ha detto, ho letto la critica dei Rolling Stones.
No, di Rolling Stones. Posso dire una cosa? Ciao Giallo.
Ciao Giallo, ti vogliamo bene. Comunque, ragazzi, il film dopo è Si muore tutti i democristiani.
No, però scusa,
chissà ragazzi, che in Loro Due non ci rivelino questa grande verità.
Posso dire una cosa prima che cambiamo argomento? Sorrentino, io ho saputo che in realtà lui questo film, prima che a Cannes, lo voleva portare a Berlino. Poi perché non ce l'ha portato? Perché un amico gli ha detto:
non si deve mai andare in Germania, Paolo.
Ha detto: proviamo a Cannes. Ma a Cannes, purtroppo, niente.
No, seriamente, comunque... la critica l'ha trattato secondo me male, anche in maniera preventiva. C'è un bellissimo editoriale.
Ma che stai dicendo?
Calma.
Io l'ho fatto. Io l'ho fatto dicendo, e mi è testimone tutto questo qua.
Ma c'è sorrentino
dicendo, stai attento a quello che giudizio sul film lo esprimiamo dopo averli visti entrambi. O semplicemente.
Io lascio lo studio, veramente.
No, incredibile. Ho fatto una critica al sistema.
Simone Rossi si è alzato e se n'è andato. Simone, se ci sta ascoltando,
sempre Arancia, questa frase che ha detto l'altro, io me la ricordo. Che ha detto il film va giudicato.
Ma l'abbiamo detto tutti tranne l'altro.
No, ti sbaglio.
Quando arriva, io rivendico la mia idea. Se esce in sala una cosa, io come critico la giudico.
Io ho parlato dell'operazione. L'operazione, secondo me,
va bene. Allora do ragione a Justin e dico:
spezzo una lancia a favore di Laszlo Kovacs, perché effettivamente.
Quando arriva Sorrentino, tutti impazziscono qui dietro. Giovedì esce anche Si muore tutti i democristiani. Il terzo segreto di Satira con Marco Ripoldi, Francesco Mandelli, ma soprattutto Valentina Rodovini, la nostra musa ispiratrice.
Ci sono caduti anche loro.
Ispiratrice di che, però non lo diciamo.
Lo troveremo nelle multisale. Stefano, Fabrizio ed Enrico sono amici da una vita, legati dagli stessi ideali e dagli stessi sogni. Insieme gestiscono una piccola casa di produzione con la speranza di tornare a realizzare documentari a tema sociale. Quel tanto desiderato progetto sembra finalmente arrivare insieme ad un considerevole guadagno economico, ma anche ad un patto che potrebbe azzerare tutto ciò in cui hanno sempre creduto. E io non vedo l'ora di vederlo, soprattutto per vedere Valentina Lodovini.
Avanti. Show Dogs, entriamo in scena. Di Ryan Gosnell.
Ryan Gosling.
Con Will Arnett, Natasha Lyonne,
Raja,
Homa Chaparro. Sentite quello.
Bravo, ottimo.
Max Rottweiler, avete scelto apposta. Che lavora per la polizia. Un giorno viene chiamato a partecipare ad una mostra canina insieme al suo partner umano. Ma all'evento sta per accadere un disastro che solo Max può sventare. Ma chi è?
Allora,
dovrebbe essere questo. Comunque l'hai letto malissimo, malissimo.
Allora, non sappiamo ancora. La smettete di bisticciare.
Più avanti, prego, ci
esatto, non sappiamo ancora dove esce, ma Le grida del silenzio di Alessandra Carlesi con Alice Bellagamba, Luca Avallone e Manuela Zero. Sette ragazzi della Roma Bene decidono di campeggiare insieme nel mezzo di un bosco. Scusate, mi è partito l'accento romano. Desiree e Sophie, coppia gay. Manuel e Alice, che sono fidanzati, attratti da tutto ciò che è spirituale. Daniel, donnaiolo che ha deciso di sedurre la bella sudamericana Katrina, incurante del fidanzato geloso e violento di lei. Luca, insegnante di tennis, che cerca di lasciarsi alle spalle un cuore spezzato. Insomma, ci aspetta un nuovo capolavoro al cinema.
Film che sicuramente diverte.
Se avete letto l'editoriale di Gervasini su Film TV questa settimana.
Ne parlerà il professore.
E allora andiamo avanti. Prossimo film.
Benvenuto in Germania di Simon Verhoeven.
Non si deve mai andare in Germania, Paolo.
Mai in Germania.
Diavolo.
Io ci vado. Con Santa Berger.
Due o tre volte l'anno.
Scusate, ma questo è bellissimo.
Ma ecco, spiegate molte cose.
Posso continuare? Paolo. Dobbiamo fare ancora cabaret?
No, vediamo come leggi.
Allora, Einar Lauterbach e Florian David Fitz.
Ma il regista è Simon Verhoeven.
Verhoeven.
Che non è parente di Paul Verhoeven.
È parente mio.
No, è figlio di un regista che si chiama Michael Verhoeven e nipote di uno che si chiama Paul Verhoeven, ma non è Paul Verhoeven.
Anche perché se sono di ceppo germano.
Sono tedeschi, esatto.
Lui è di ceppo olandese.
Angelica, una professoressa da poco in pensione, decide contro il parere dello scettico marito Ricard di ospitare a casa un rifugiato nigeriano.
Siamo in diretta su Facebook, non so se lo sapete.
Ci chiudono. Stasera arriva l'ufficio di Gene e ci chiude.
Fantastico.
No, ascolta, io Genji lo dobbiamo mandare via.
Mi
prometti questa cosa?
Io non ho potere.
Ce la faremo.
Eccoci, siamo arrivati.
Non rinnovano l'appalto.
Siamo arrivati.
Allora, ospita questo rifugiato nigeriano.
Vai.
Da qui nascono una serie di vicende, complicazioni e momenti esilaranti.
È come questo, vabbè. Come questo.
Non ridere,
no dai,
non ridere papà, non ridere.
Ma scusate, il trambusto non solo stravolge la vita dei due, ma anche due...
ragazzi,
dei figli Filippo e Sofì ormai adulti.
Bravo,
non ho mai suonato tanto in vita mia.
Vabbè, comunque alla fine praticamente il nigeriano dice al marito:
tutti e due l'abbiamo amata, lei ci ha amato tutti e due. Anche me, se più sono... fisicamente, più carnalmente, te più spiritualmente, Paolo.
Esatto. Questo è ciò che gli dice. Comunque,
questo è il dialogo tra lui e il nigeriano.
Comunque, esatto, sì. Comunque, a me è l'onore di presentarvi Tonno Spiaggiato di Matteo Martinez con Frank Matano, che ogni volta che dico questo nome mi sento male, so che Rossi mi capisce.
È il mio idolo.
Marica Costabile, Lucia Guzzardi, me coglioni aggiungo io. Francesco è un comico che mette il parmigiano ovunque, non fa ridere nessuno, capito?
Sarà sicuramente Frank Matano.
Roba mia. L'unica che ha le sue battute pietose recitate in palcoscenico scoppia in una rissa è Francesca, e fra i due nasce un amore delicato e paradossale che dura per ben 15 settimane. Poi però Francesco ha la pessima idea di esibirsi in uno sketch che ha come oggetto di ridicolo proprio la sua ragazza, colpevole di avere qualche chilo in più.
Ma vi rendete conto? Cioè, non so.
Ci fanno un film.
Ce n'è un ultimo.
Ma Roger Smith comunque mi ha fatto pensare ad una versione, un riadattamento all'italiana, anzi alla napoletana, di Big Sick.
La banalità del crimine, lo troveremo non si sa dove, in quale cinema non importa. Igor Maltagliati è l'autore, con Mauro Meconi, Ettore
Belmondo. Che sarebbe una crasi di
Ettore Belmondo, che non è Belmondo, e Alessandro Prete. Gli spazzini sono organizzatissimi. Due sparano, due ripuliscono e due occultano i cadaveri. Sono amici da sempre e vivono il loro sporco lavoro con leggerezza, come se fosse normale e ordinario. Ma quando i due boss per i quali lavorano vengono insidiati da un avversario misterioso e ferocissimo, gli spazzini decidono di organizzare un colpo grosso, convinti che si tratti della loro opportunità di carriera.
Ma che uscite ci sono?
Attenzione. No, lo so, la settimana aria di Remy in bar.
Una rubrica difficilissima per me.
Hanno fatto, secondo me, un tappeto all'arrivo
però
di loro
due. Però ti sei scordato di Io e Annie.
Non c'era. Io e Annie riesce?
Sì, Io e Annie restaurato.
Ma fa schifo quel
chi lo fa
dai.
Perugia
sappiamo chi lo fa, ma non credo lo riesca a farlo in data, perché è un momento un po'
gonfio
di cinema,
un po' intenso. Vai.
E comunque io adesso ho voglia tantissimo di musica velocissima e ho voglia di un gruppo che amo tantissimo, cioè i Ramones con Judy is a Punk.
Spaß mit Bad Traumfabrik.
nei cinema di Perugia, anzi in particolare al cinema Zenith potete trovare
anche al postmodernissimo,
anche al postmodernissimo,
no, vabbè, in tutte le sale,
in tutte le sale della città. Io ero rimasto
mica a Perugia dal film festival,
ero rimasto al cinema Zenith di qualche anno fa. Comunque quello che è l'oggetto di questo discorso è Encuentro.
Scusa Smith, ma volevo
spezzo una lancia a favore di Laszlo Kovacs, perché effettivamente
effettivamente
comunque sì, siamo alla quarta edizione di Encuentro,
la rassegna di cinema, di film, di cinema, di discorso.
Giallo, vieni in conduzione.
Intervieni Giallo giù.
Allora, questo la prossima volta me lo calci.
Sì, no, ci abbiamo un sostituto, guarda quanto è bello.
Rettifico, Encuentro non è una rassegna cinematografica, ma una rassegna di letteratura, se non erro, letteratura latina.
Letteratura di incontri latini. Infatti, ma non latina quella
latinoamericana.
Sudamericana
che fanno le versioni, no ragazzi.
Lo sappiamo, però sarebbe stato più bello se fosse stato in conto,
sarebbe stato bello
in latino.
Che bella puntata
sarebbe stato, bello, ma non è stato così.
Almeno avremmo capito il Rosatellum, probabilmente.
Avremmo capito il perché del Lum alla fine di Rosatello.
Guillermo Arriaga è uno dei protagonisti di Encuentro, la manifestazione appunto organizzata da Dozzini.
Posso dire due parole su questa bellissima manifestazione? Sì. Che è un festival
anche perché, se no...
di letteratura spagnola e non solo, cioè di tutti i paesi a lingua latina, sia iberico, sudamericano, adesso non so come si definiscono. Sì. Comunque è un festival straordinario, anche perché tanta letteratura ispanica è la letteratura importante che noi troviamo sulle nostre librerie in tutto il mondo. Detto questo, questo festival ormai da 4 anni porta a Perugia tantissimi ospiti, nomi illustri della letteratura. Io ricordo un omaggio, purtroppo non è mai venuto, ma fu un'emozione straordinaria, credo l'anno scorso, un'edizione intera dedicata a Gabriel García Márquez. Due anni fa, quest'anno c'era come ogni anno Pablo Ignacio Taibo II, però tra i nomi illustri che sono passati, l'altro ieri proprio il postmodernismo, è fortunato il postmodernismo che è riuscito ad ospitare questi nomi, c'era anche quello di Guillermo Arriaga, che è un letterato, uno scrittore importante, ma che noi in Italia abbiamo scoperto forse di più attraverso la sua filmografia. Lui è stato il grande sceneggiatore dietro ai primi film, ai capolavori forse di Iñárritu.
E ha portato e ha fatto anche un film che era The Burning Plain, che io ho visto nella primissima edizione di Venezia a cui sono stato nel 2008, dove c'era una giovanissima Jennifer Lawrence, 18enne,
con 17, delle bocce straordinarie.
Adesso tu la porti sempre sul però io invece me la ricordo
in questa
quasi
trasmissione
bambina,
ci sono dei dilettanti.
Io me la ricordo quasi bambina all'Excelsior col papà e la mamma che l'accompagnavano, una cosa molto carina.
Non erano il papà,
no, erano il papà, garantisco, era molto giovane ragazzi.
Il senso però del nostro, il senso del nostro blocco è che quest'anno in particolare la presenza di uno sceneggiatore oltre che scrittore, che appunto è Arriaga, ha permesso di consumare un incontro dedicato a cinema e letteratura, quindi un po' al mestiere dello sceneggiatore. Insieme a lui ad affiancato c'erano Pino Cacucci, grande, uno degli scrittori preferiti di Laszlo Kovacs,
ma chi non ama Cacucci?
Specificato in presentazione.
Io amo molto Cacucci.
In ogni caso, nessun rimorso. Dai, non essere coglioni,
molto bello.
Vi giuro che io l'ho pensata, ma ho detto non posso dirla.
Ribelli.
Questa sera è meglio che non la dico.
Oltre Torrente. Cioè, una letteratura,
Oltre Torrente, bellissimo.
Una letteratura meravigliosa, meravigliosa.
No, che è quello forse meno cinematografico, però dalle sue opere poi si è tratto molto cinema.
Puerto Escondido.
E San Isidro Football diventa Viva San Isidro. Bellissimo. E poi accanto a lui c'era invece l'altro tuo grande
David Trueba,
che è un'anomalia, perché lui è scrittore e regista allo
stesso
tempo.
È quello del gruista.
No, è La Buena Onda.
La Buena Vida, La Vita è Facile, Occhi Chiusi e soprattutto Soldati di Salamina, che è il regista del capolavoro, che è un capolavoo di Cercas, se non avete letto.
Javier Cercas, meraviglioso quel libro.
E quindi questi erano i tre che si sono alternati sul palco e che hanno parlato di cinema e letteratura. Allora, per non rendere ammorbante questo blocco, per insomma cercare di condividere un po' tutti insieme, io vi tiro fuori due tre
momenti. Ma non abbiamo citato però il coordinatore della serata.
Bruno Arpaia.
Massimo
Arpaia.
Ma Bruno,
ma che bello, che Massimo.
Ma anche il nome
Bruno Arpaia.
Tutte le cerchi,
quanta ignoranza.
Diamo un senso a questo blocco, diciamo, parlando di cinema, di letteratura, di questo mestiere così strano, un po' cavallo, quello dello sceneggiatore, sono venute fuori un po' di chicchettine. Allora,
La prima è una citazione che Kakuchi ha fatto parlando di Billy Wilder, che ha detto: il mestiere dello sceneggiatore è quello di un uomo che si preoccupa di preparare il letto in cui altri faranno l'amore. Allora vi chiedo se quanto un film
la cama,
è anche
ha detto la cama.
La cama, sì, vabbè, la cama. Quanto un film è anche dello sceneggiatore?
È tanto dello sceneggiatore.
Io sono d'accordo a metà con il mister.
Con il mister.
Nel senso che è tanto dello sceneggiatore la descrizione del film. Cioè, fosse di Godard, il film non sarebbe fatto dello sceneggiatore. Cioè,
ma non ha sceneggiatore Godard. Appunto, c'è un approccio diverso al cinema, no?
Appunto, io cioè è il film dello sceneggiatore se si tratta di un film pianificato, industrializzato, nel senso pulito del termine.
Che è il problema del cinema italiano.
Positivo del termine. Infatti, arrivo a tutto. Sto arrivando a tutti i punti.
Abbiamo due o tre domande.
Nel senso che io sono convinto che uno dei problemi, come mi ha anticipato l'Aslo, del cinema italiano è che la sceneggiatura, cioè la scrittura, sia ancora molto distante dal video. E vi faccio un esempio. Quando noi vediamo nei film le famose battute all'italiana, sono davvero recitate, sono davvero molto scritte. La grandezza, e in questo vorrei consigliarvi una lettura che però in questo momento non mi torna in mente, ve la dico al secondo giro di questa chiacchierata. La grandezza del cinema americano è questa, nel senso, quando un film non è pronto, non esce, impiegheranno anche anni. In Italia noi siamo sotto ricatto, un film, la preparazione di un film deve durare come un trimestre e non può essere migliorato.
Secondo me c'è anche un problema che, per fare un parallelismo con la musica, in cui la sceneggiatura è troppo avanti, come la voce nella musica, nelle produzioni italiane. E si perde un po' la visione, cioè c'è questo scollamento che dicevi, certo, tu. Ma però è un problema proprio culturale e produttivo.
Secondo me invece no, è diverso.
Nel senso
che non è troppo avanti, è troppo indietro. Cioè, nel senso, noi abbiamo un grosso problema di scrittura. Il grande cinema italiano, anche quello dell'industria, che è stata grande, Monicelli.
Ma io ti dico,
Monicelli senza Agi e Scarpelli, probabilmente non sarebbe arrivato dove è arrivato.
Pinorisi senza scuola.
Cioè, nel senso, la scrittura. Se noi pensiamo anche al grande cinema d'autore, ma pensa a Scorsese e Schrader, che coppia sono state. Dove Scorsese, raccontano gli aneddoti, io non sono mai stato, nel suo studio.
Posso farti una domanda?
Lo ricordano, lo raccontano ancora a 80 anni, coperto da pile e pile di versioni, riscritture delle sceneggiature.
Domanda velocissima, perché siamo...
velocissima. Quando noi parliamo di sceneggiatura, quanto ci riferiamo ai dialoghi, quanto ci riferiamo alla scrittura di un film? Perché ai dialoghi è un conto, la scrittura di un film, cioè degli snodi narrativi, eccetera, eccetera, è un altro. Io dico, a livello
a
di
quella dobbiamo fare riferimento.
Ma il problema no, sono che noi ci limitiamo alle battute. Cioè, il problema dell'Italia è che è rimasto un lavoro da battutista.
Esatto, sì.
Quando si prendeva un Tonino Guerra, quando Tarkovsky viene in Italia, non è che dice voglio fare un film con Tonino Guerra, prende un poeta.
Posso interromperti? Cioè, dico una cosa velocissima.
Sì, dobbiamo...
Visconti metteva i suoi sceneggiatori nei banchetti come una classe e li bacchettava, passava lì e faceva scrivere ad Amico, eccetera, a tutti gli sceneggiatori. Visconti faceva scrivere, riscrivere, riscrivere una scena come un professore in classe. Questa è la sceneggiatura, non ce l'abbiamo più.
Possiamo dire che invece il mondo del grande cinema oggi va nella direzione di un cinema su commissione. Una citazione che è stata fatta, riferita a Donald Westlake, raccontava un po' il rapporto che c'era velocissimamente fra uno scrittore oggi, molto cinema, e un regista o un produttore. Lo scrittore parte dalla costa nord, e l'altro parte della costa sud, si incontrano a metà strada, c'è un divisorio, un muro che li divide, uno lancia una busta col testo, l'altro lancia la busta con i soldi, si dividono e non si vedranno mai più. Oggi molto cinema ragiona così.
Mi sembra una buona conclusione. Parlavamo di professori, tra poco ce l'avremo.
Personalmente mi sembra una buona conclusione, venendo da Simone Rossi.
Questo era un blocco interessante.
Va bene.
Per colpa di Smith, però.
Invece, tratto dal corto Hotel Chevalier, che precedeva il bellissimo The Darjeeling Limited, ci sentiamo una canzone molto importante per me, ovvero Where Do You Go To My Lovely di Peter Sarsgaard. E tra pochissimo arriva il nostro professore, ascoltatela con passione. You talk.
like Marlena Dietrich, and you dance like Zizi Jarmaire. Your clothes are all made by Balmain, and there's diamonds and pearls in your hair. Yes, there are. You live in a fancy apartment off the boulevard Saint-Michel, where you keep your Rolling Stones records and a friend of Sacha Distel. Yes, you do. But where do you go to, my lovely, when you're alone in your bed? Tell me the thoughts that surround you. I want to look inside your head. Yes, I do. I've seen all your qualifications you got from the Sorbonne, and the painting you stole from Picasso. Your loveliness goes on and on. Yes, it does. When you go on your summer vacation, you go to Juan Lapin with your carefully designed topless swimsuit. You get an even suntan on your back and on your legs. They say that when you get married, it'll be to a millionaire. But they don't realize where you came from, and I wonder if they really care or give a damn. I remember the back streets of Naples, two children begging in the rags, both touched with a burning ambition to shake off their lowly born takes. They try. So look into my face, Marie Claire, and remember just who you are. Then go and forget me forever, but I know you still bear the scar deep inside. Yes, you do. I know where you go to, my lovely, when you're alone in your bed. I know the thoughts that surround you, 'cause I can look inside your head.
Und nach dem Song geht es weiter mit der Bar Traumfabrik.
E allora, come vi avevamo promesso, e non si dica che non manteniamo le promesse, adesso arriva un professore, anzi il professore.
Scoppiettante?
Scoppiettante.
Scoppiettante, in realtà non tanto, non sarà così divertente questo intervento, perché come, come dire, torna immancabilmente come un temporale di stagione il coro sul dramma degli incassi, il coro sul dramma degli incassi del cinema italiano. E purtroppo, se l'anno scorso ha piovuto, quest'anno ha grandinato. Ma tanto sappiamo che è un temporale di stagione, smottamenti, frani, lutti, morti e poi tutto dimenticato. L'Italia è così, è un paese un po' del cazzo, scusatemi, non ha memoria.
No, no, prego, prego.
Perché tanto al prossimo Checco Zalone saremo tutti felici e contenti, e i produttori diranno quanto siamo bravi e i distributori quanto siamo belli.
Guardi, professore, proprio a questo proposito vorrei dire...
Questa è l'Italia del futuro,
un
paese di musichette mentre fuori c'è la morte.
Quesito.
Diciamo che
lui
è
si chiama
questo.
Apra o Arpaio.
Aprea.
Comunque, le riflessioni sono le solite, senza capire che il cinema in Italia ha perso un ruolo trainante che aveva di designare l'immaginario collettivo. La gente non va più al cinema perché non gli frega più nulla di ciò che può avere a casa. Dovremmo davvero baciare le chiappe a Sorrentino e Genovese perché portano un pubblico pantofolaro e ignoranti fuori di casa, lontano da YouPorn e da Piazza Pulita. E però...
Male, per Dio.
È male già, sì. E mentre in Italia si fa la conta dei danni, in America si produce e si incassa. Ieri sera vedevo l'ultima stagione dei Simpson. E indovinate un po' l'intro a cosa era dedicato? A tre manifesti. A tre manifesti agli emissori. L'ultima puntata di Simpson c'ha proprio l'intro dedicato a tre manifesti. Allora mi sono chiesto una cosa. Visto che in Italia non conta più nulla, come procede l'autoanalisi dell'immaginario americano? Questa riflessione collettiva che sembra sempre più prendere spazio? Si tratta in realtà di un'analisi verso l'altra America. quella delle minoranze, quella delle donne, una popolazione distesa tra le due coste ed abitata dai più poveri, una popolazione furiosamente anti-elite che è stato il vero bacino elettorale del candidato repubblicano Donald Trump. Il cinema in particolare si è concentrato sul white trash, quella massa silenziosa che è tornata al centro della ribalta sociale, divenendo la protagonista di molti dei migliori film della prima parte di stagione. Vorrei fare un inciso però. Il white trash è stato da sempre rappresentato dal cinema americano. Ignoranti, emarginati, spesso obesi, con un fucile nascosto da qualche parte. Una classe flagellata da mancata scolarizzazione, anni di alcol e prigione alle spalle, identificata attraverso una forma abitativa inconfondibile come la roulotte. Questo è il prototipo. Questo prototipo però ultimamente non rende giustizia della complessità del momento storico. L'ultimo anno ha dimostrato come il cinema americano stia tentando una ridefinizione antropologica della sterminata terra di mezzo degli USA. La stagione si è aperta con il clamoroso successo di Tre manifesti e Ebbi Missouri. Poi è stata la volta di Lady Bird, Un sogno chiamato Florida, Aitonia, ma anche altri generi si sono fatte domande importate. Importanti. Pensate a Black Panthers o a Quiet Place, Un posto tranquillo. Un film di supereroi e un horror che parlano rispettivamente della ricchezza dei paesi che consideriamo poveri e l'isolamento di una famiglia circondata da mostri, metafora di una condizione quotidiana di chi non può alzare la voce. Ma mi ripeto, anche il genere tutto affronta questi problemi. Pensiamo all'ultimo film di Steven Spielberg, un giocattolone che non dimentica gli ultimi dei Campi Caravan, o il capolavoro di Wes Anderson, che per sua stessa ammissione realizza il film più politico della sua filmografia, Un'isola di cani, in cui si è costretti a sopravvivere in modo drammatico. E poi, da ultimo, il film A Beautiful Day, che pur inserendosi in una narrazione conosciuta, ne abbiamo parlato prima, Taxi Driver, Ghost Dog, in realtà indugia troppo su certi particolari della povera vita domestica della madre e dei ghetti di New York per essere un caso. Quindi diciamolo un pochino. Dopo decenni di raffigurazioni tra ridicolo e tragico, il cinema americano dà prova di saper cogliere le contraddizioni e l'asprezza degli ultimi. L'Italia no, l'Italia è ancora sedotta dal potere. E quindi il white trash, i reduci, le minoranze, le donne, sono tutti temi che il cinema americano ha deciso di affrontare facendosi un'autoanalisi collettiva, a differenza ancora del cinema italiano, che invece è sedotto e abbandonato dal potere. Tutti questi film, quei film che ho citato, da Lady Bird a Un sogno chiamato Florida, tutti sembrano far parte di un unico grande racconto, un complesso mosaico che, superando gli stereotipi, mostra la situazione della desolata terra americana che cerca ancora una volta di autoanalizzarsi.
Beh, io direi che è una cosa meravigliosa.
Bravo il professore.
Che chiusura. È una cosa che mi riempie sempre il cuore. Io non so voi.
Comunque, professore, io, visto che questa sera lei è presente, ne approfitterei per farle un paio di domande.
Ma ci mancherebbe.
Ma lei che ne pensa della Juventus campione d'Italia 2018?
No, sono argomenti banali che io lascio a voi poveri affascinati da questo calcio malato, drogato di varre e drogato di estrogeni.
Ma a proposito di Juventus, quale migliore appiglio per mandare il prossimo brano? Tratto da Un colpo da dilettanti, quindi criminalità.
Quindi potevi darmi il lancio.
Esatto.
Che è il primissimo film
di Wes Anderson. Seven and Seven is Love.
Il preferito di Agnelli. Able to find my way.
Pronti, pronti? Pronti, pronti? Pronti, pronti? Pronti, pronti?
Vedi ridicola, vedi ridicola, vedi ridicola.
Traumfabrik, die fünfte Staffel.
E la temperatura è altissima, io mi sto scaldando. Ho molto insistito per presentarla, la mia rubrica preferita. L'agenda cittadina di Laszlo Kovacs.
Io questa sera sono orfano.
Non solo di Laszlo Kovacs, di Laszlo Kovacs.
E di vini naturali artigianali, cioè, dell'azienda agricola vitivinicola.
Anche questo.
Comunque, prima dell'agenda di Laszlo Kovacs, dalla diretta Facebook ci dicono che stiamo sempre a bere e a ruminare qualcosa. Quindi,
perché noi siamo come i polli dentro l'aia.
In esatto. Effetti, basta vedere il tavolo.
No, e stiamo sempre
a bevere. A bevere. Detto questo, bevere. Questa sera sono orfano del direttore, mi dispiace.
Ma tra l'altro, questi sembri che hai campionato sono bellissimi.
Sì, via via, via.
Non me ne vogliano.
Qui c'è un lavoro di scrittura.
C'è lavoro di sì, sì, sì.
Non me ne vogliano gli altri amici presenti a questo tavolo, ma il direttore manca. Dunque lo vorrei salutare dedicandogli la nostra.
Che momento,
ma è stato presente silenzio, con noi, perché ci ha postato tantissime cose su
no
Facebook.
Sai perché? Perché io venivo sempre dopo la grande rubrica di HD e dunque
stavolta sei venuto dopo il professore, comunque,
che va benissimo, però il direttore
l'importante è che sei venuto con noi.
La differenza qual è? Il professore ci insegna, il direttore ci paga gli stipendi. Dunque io amo il direttore, voglio bene al direttore, grazie il direttore,
va bene,
sempre sia lodato il direttore. Andiamo avanti, perché questa settimana il cinema ci offre delle grandi sorprese. La prima è che al Cinema Zenith c'è, cioè in programmazione, come sempre, come del resto era ovvio, il film Loro 1, Loro One.
Come di che si tratta?
I più simpatici raccontano, ne abbiamo parlato, ma soprattutto c'è un evento che mi piace ricordare, perché è molto carino, molto divertente. Sabato 5 maggio alle 16.30 c'è il Mago Silvani con la I. Allo Zenith uno spettacolo di magia. Non lo dico con ironia, lo dico perché è interessante che un cinema che ha un palcoscenico si apra anche a, non solo alle cose alte, ma anche alle cose semplici per tutti, che portino un po' di allegria, un po' di gioia. E dunque viva il Mago Silvani, che
ne abbiamo famoli sognasti italiani.
Bravo.
Che ne abbiamo tanto bisogno, come direbbe mia nonna.
Numeri di magia, numeri di fantasia, uno spettacolo dove tutto è concesso al Mago Silvani per stabilire i piccoli spettatori e catapultare e guidarli nel fantastico mondo della magia. Bidibibi, bidipopori, bibù. Questo
scusate, 21 e 26, questa la mettiamo. Segnare.
Questo c'è scritto sul sito dello Zen. No, lo dico perché effettivamente
com'è la scusa?
Siamo abituati.
Oppure per noi del bar è anche
ho aggiunto un babam.
Cioè, babam, bibi,
babam. No, lo dico perché siamo abituati a non portare i ragazzini al cinema. Soprattutto nei cinema del centro, perché c'è sempre qualcosa. Invece fare questo tipo di iniziativa, secondo me, apre al pubblico e fa vivere la città. Merito a chi ha scelto di portare questo spettacolo al Cinema Zenith. Loro l'abbiamo detto, ma soprattutto questa sera, se siete ancora in tempo, alle 9:30 accorrete, perché questa sera, quando la vita era piena di gol, un recital del grandissimo Neri Marco Re, persona tra le più simpatiche del panorama della televisione italiana,
perché marchigiano,
forse perché marchigiano,
è scritto dal grandissimo Stassi,
ma lui è d'Angona,
De Porto San Giorgio.
Vabbè, lo ringraziamo per essere anche un po' marchigiano e dunque un umbro minore, però gli vogliamo bene lo stesso.
Che basta.
È un umbro che non ce l'ha fatta, come i toscani. Come i toscani, chiaramente. Umbri che hanno smesso di sognare.
Bravo, bravo, bravo. Questa sera sei esilarato, devo dire la verità. Comunque,
comunque non sono Pampanelli, sono Justin.
Comunque
hanno anche le loro ragioni, poveri ignoranti.
Diciamolo.
E infatti, comunque.
Non spezziamo i loro sogni.
Sto per lasciare.
È ufficiale.
Tu sei della marca bassa, no?
Sì, delle marche sport.
Andiamo avanti, perché al Cinema Merias c'è un film che sembrerebbe essere interessante, anche se leggendo la sinossi sembra di essere in un L2.
Non so se un appunto.
Il film è di Benoît Jacquot, che è un regista francese niente male. È la storia di una donna che sostanzialmente vive una vicenda un po' particolare.
Ah, Eva.
La donna misteriosa, Eva, sì.
Questi cioè, cinquantenni francesi che si spogliano.
Non promette niente.
No, a me fa ridere un po' questa. Adesso la dico, non ci senta la nostra amica Isabelle Huppert, straordinaria artista.
Ti ricordi che amicizia che è nata?
Fantastica, è esilarante. Ma io mi ricordo questa scena. Adesso vi do questo aneddoto. C'era.
Mica ci vorrà parecchio, perché noi dobbiamo andare in Polonia, non è mica lo scherzo.
Famo subito. A unisono, allora ovviamente Isabelle Huppert viene in un cinema perugino. Domenica mattina i fans si accalcano con pile di Blu-ray, DVD da firmare. E lei, ovviamente, da persona di una generosità, di una disponibilità totale, comincia a firmare fin tanto che non capita un film dove la protagonista era Julia Binoche,
no.
Il marito produttore, insomma. Sodale, perché è una vita che stanno insieme, oltre ad essere il marito, ma anche un compagno di lavoro della Isabelle Huppert, lo sfila di corsa.
Con grande disgusto lo fa vedere Andrea Mincicucci che fa.
Chi è questo coglione? Perché lui parlava molto bene italiano. Chi è questo coglione? Ma prima l'ha guardato due o tre volte per capire se da qualche parte ci fosse il nome della moglie. Perché sai, ha fatti dal vento
e
tanto.
E la risposta di Andrea Mincicucci qual è stata?
La risposta è un.
Non si sa.
Perdonez-moi, messieurs.
Perdonez-moi.
L'unica che non si è scomposta.
Lei ha continuato a firmare senza alcun pensiero.
Ma torniamo alla morte.
Detto perché dico questo? Perché questo film, con una locandina italiana chiaramente fuori dimensione, fuori scala, ci presenta una Huppert ringiovanita di 30 anni. Con
mamma mia, c'è un uso di Photoshop criminale su quella
locandina. Allora, mi sembra la risposta.
Lei no, ma io sì.
Ah. Il film che è uscito due settimane fa con la Binoche in
che
forma
era clamorosa con tutte le sue rughe, con tutti i suoi difetti,
con il
bellissimo.
No, il film non era bello per niente.
No, il film era, magari questo, abbiamo già detto, era
magari
una
anche
roba
questo è bello invece. Magari questo è bello, dico solamente questa guerra di locandine sembra un po' ridicola, fa un po' ridere. Detto questo, il film è in programmazione al post al Medies. Io ve lo consiglio perché comunque Jacot è un regista molto interessante. In programmazione questa settimana al Cinema Medias ci abbiamo anche altri eventi, perché giovedì 10 maggio ritorna Una donna fantastica di Sebastian Lelio. No. Se non l'avete visto, non perdete l'occasione di vederlo, perché è un grandissimo film dove appunto la scrittura è qualcosa di alto, ma soprattutto qui si capisce quando un film non è solo il regista, non è solo l'autore. Non me ne voglio il mio amico Godard, che amo all'infinito e per me è un maestro assoluto.
Ma sei sicuro?
Ma qui si vede anche la mano di un grande produttore che risponde al nome di Pablo Larraín, che non è un produttore qualsiasi, è anche uno dei più grandi cineasti del momento.
Qual è il film? Scusami.
Il film, l'ho detto, è Una donna fantastica di Sebastian Lelio, che ha vinto la sceneggiatura a Berlino.
È un grande regista.
Ha visto anche per questo.
L'Oscar.
Ha vinto l'Oscar come miglior film straniero. È uno dei film più straordinari della stagione, secondo me.
Con una protagonista.
Protagonista meravigliosa. Se non l'avete ancora visto, fatelo, andateci, perché merita essere rivisto. E niente, questa è la settimana del Medias, una bella settimanina, devo dire la verità. Al Sant'Angelo non sono da meno, perché prosegue in programmazione un film piccolo, ma comunque che ha avuto il suo buon successo di pubblico e straconsigliamo di vederlo, che è Vajib, Invito al matrimonio, un film palestinese, abbiamo parlato l'altra volta, non mi ripeterò, andatelo a vedere. Tutti i giorni in programmazione fino a lunedì. Martedì, mercoledì invece arriva il film che ha fatto tanto ridere il nostro amico Justin, ossia Cézanne, Ritratti di una vita.
Non mi ha fatto ridere quello. Allora,
Mi
ha fatto ridere quello del nigeriano. Non mi ha fatto ridere il nigeriano, ma mi ha fatto ridere il gesto apotropaico di Smith e il suono. Era questo.
Il suono che farà differenza.
Laszlo.
Mi sa che tu sei un mezzo matto.
No, assolutamente no, sono linearissimo. Detto questo, in programmazione, al posto
della questa senti, è l'affermazione.
Senti come la faccio. La faccio mesta. La faccio. Dai. Perché bisogna essere mesti ogni tanto. Festa, mesta.
È una qualità.
È una qualità. Allora, in programmazione al postmodernismo c'è L'Isola dei Cari, un film che io non ho ancora visto, ma voi avete amato così tanto che io andrò a vedere immediatamente domani testè.
Domani andiamo insieme.
Andiamo insieme.
Io, te e mio nipote.
E ci prendiamo. E mangiamo anche i popcorn. E esportiamo tutto il cinema, perché io domani non lavoro.
Bravo.
E gli tiriamo tutti i popcorn dappertutto a sti stronzi del cinema che devono pulire.
Ogni minuto è prezioso.
L'Isola dei Cari, tutti i giorni in programmazione fino al 9 maggio al postmodernismo, insieme al. A questo film c'è ovviamente Loro One di Paolo Sorrentino, ma ci sono due film che io vi consiglio caldamente.
Adelina mi parlava sempre di lei, Paolo.
infatti, questi li conoscete, ve li consiglio a grande mamma. Due film piccoletti, piccoletti ma da vedere. Uno è Dopo la guerra di Annarita Zambrano, l'altro è 1945. E io mi prenderei 30 secondi per dare la parola a Smith, vediamo se si riprende sul finale, perché ieri l'ha visto.
Ma perché non lo fate in programmazione alle 19.45?
Scusa. Intanto su Annarita Zambrano ricordiamo...
Veramente mi scrive ai terroristi,
Allora, 1945 è un film che purtroppo incasserà poco, ma è un film di una bellezza, come dire, abbagliante. Questo bianco e nero, luminosissimo, e questo film pieno di mistero, di segreti e di rancori e di paura del ricordo... È un film che lascia un segno profondo in tutte le persone che lo andranno a vedere.
Guarda, io sono veramente basito dal fatto che tu sei essere anche serio.
Io invece sono...
Sono giapponese.
Ognuno sa la sua.
1945, lì.
Rapido, rapido, 1945, siamo in un piccolo villaggio ungherese dove tornano due uomini ebrei della Shoah, cacciati, ovviamente si vedono i segni dei campi di concentramento sulle braccia di questi due uomini,
i tatuaggi
eccetera, e tornano e il paese va nel panico soltanto alla presenza di queste due persone, ovviamente perché il paese ha fatto qualcosa ai danni di tutte le persone appunto cacciate e arrestate nel paese di cui sopra. Un film dove
San Martino,
un film dove basta la presenza per far tornare il rimorso, il rancore, la paura, il terrore negli occhi di chi e nella mente di chi ha fatto qualche cosa di
è un
sbagliato.
Film in una cosa... saltare il sub.
Ma guarda che comunque tu hai detto una cosa che sembra una sciocchezza, no, ma in realtà adesso quando Smith si riproporrà per la carica di presidente dei Rioni ci sarà la stessa reazione.
Allora, siamo nel 45, ma è un film che racconta molto anche dell'Ungheria contemporanea.
Ciao.
Cioè nel
ciao.
Senso è un film archetipico, si direbbe, rispetto ad un
rapporto... La Madonna, io scusate!
rispetto ad una relazione tra l'umanità e la società che sta vivendo tutta l'Europa. L'Ungheria ne è un esempio calzante di questo ritorno di nazionalismi, di paure, di terrori.
Siamo quasi ad un rito funebre.
Sì, infatti. Grazie, siamo Laszlo. In un agosto assolatissimo dove il rito funebre c'è, perché c'è
un rito funebre del cinema.
C'è un matrimonio che comunque ha i suoi risvolti. Andiamo avanti. Dopo la guerra Annarita Zambrano ne abbiamo parlato. Questa è la programmazione del postmodernissimo, che però...
Scusa, posso farti una domanda sulla programmazione del postmodernissimo? La farei anche a Andrea, no, per quanto riguarda lo Zenith. Il 10 maggio esce Loro Due. Avete in previsione una maratona Loro Uno e Loro Due? Perché io voglio fare questo.
Lo ridò, vedremo.
Tu hai visto solo il primo? Il
io
primo
non l'ho visto, stava... io aspetto.
Ma ti vanno visti insieme.
Lui aspetta il 3.
Ma avete invece dei film?
Cinghialese.
Sì. Allora, mi caccia anche lui per piacere.
No, no, guarda, io qua ho delle...
Voglio, scusate, solo dire che martedì 8 maggio ricomincia quella che è di solito il maestro Pampanelli, che mi hanno detto oggi non essere qua, ma gli mandiamo un grande saluto.
Ma anche ciao, Daniele, ciao.
Ciao Daniele.
Dice che non sta neanche bene. Proprio un po'.
Che ma sei un bastardo.
Beh, gli mandiamo un grande abbraccio.
A proposito di Gerci, a Potropai, sì. Vai.
Riprenditi, Daniele.
Siamo dai
cazzo
te.
Un abbraccio a Pambrelli, se qualcuno lo vede gli dica che ha fatto una bellissima locandina come sempre,
allora ovviamente. Dopo chiamiamo la moglie
lo chiamiamo, vediamo come sta,
chiamiamo la moglie, allora no, volevo dire che il maestro
chiamiamo la moglie è bellissimo per sapere com'è la situazione.
Tu
la
moglie lascia
la perla, ma io non l'ho nominata.
Lascia sta.
La chiamiamo qua.
Questa serata no, è tragica. Siamo.
Butta sulla sigla.
No, no. È una moglie, cosa credi?
Sentiamo la primavera. Il Traum Fabrizio sente la primavera.
Vai,
importante.
Vai. No, vabbè.
Dai, ragazzi,
la paura scampata per il rischio della sospensione. Bambina con il pugno chiuso di Claudio Mambro, Luca Mandrile e Umberto Migliaccio, un documentario bellissimo, italiano, del 2013, 58 minuti la sua durata. Il film fa parte della trilogia Resistente, che gli autori definiscono una trilogia di fatto.
No, vabbè, seriamente, ricomincia primavera, ormai sono 3-4 edizioni, credo che il maestro 3 edizioni che il maestro Pampanelli disegna e rappresenta in maniera straordinaria.
Straordinaria, sua... questo sono d'accordo perché io lo apprezzo molto.
È bravo.
Saluta,
è bravo Pampanelli.
Straordinaria.
Lo vedi che c'è una stella 5 punti. Sì, no, lo so.
L'8 maggio inizia questa nuova edizione di Primavera. Un po'
perché c'è il socialismo, ma c'è anche l'allegria. C'è la resistenza.
Sì, adesso, però, insomma, un po' spostata nel tempo. Di solito
ci sono anche pochi elementi
ad aprile. Esatto. Tra aprile e maggio, quest'anno invece occupa tutto il mese di maggio, dove le resistenze sono molte, perché non si focalizza solo sul concetto di resistenza storica, ma soprattutto affronta quello che sono le resistenze in questo momento, pensando alla Siria, pensando al Kurdistan, pensando a tutta la situazione del Medio Oriente, alla Palestina. Oggi è iniziato il Giro d'Italia, assolutamente anomalo,
meraviglioso, ma vergognoso allo stesso tempo,
perché in uno stato in guerra inizia una di quelle che per me è la festa per eccellenza. Esatto. Io quando sono bambino aspetto maggio,
si chiama Marchetta,
i primi di maggio per vedere
per maggio.
Sì, purtroppo il denaro tutto può, e l'essere andati per la prima volta fuori dai confini europei per un grande giro dove tutto è business, dove gli sponsor lo tengono in piedi, sicuramente un risultato economico importante.
Salutiamo anche Sofia, una nostra amica che è lì a lavorare al Giro d'Italia.
Sono contento perché di Ponte San Giovanni, una delle madrine, è quella che indossa la maglia blu, che andrà al miglior scalatore
della Gazzetta dello Sport.
La maglietta, no, la maglia blu è quella sponsorizzata da Silvio, perché è Mediolanum.
Bam.
Gazzetta dello Sport.
No, la maglia blu è quella.
Va bene,
ma hai rotto la maglia blu, sponsorizzata da Mediolanum, e va al miglior scalatore del Giro d'Italia. Vedremo se quest'anno il miglior scalatore sarà un italiano. Intanto il Giro d'Italia è iniziato con Tom Dumoulin, esattamente come era finito.
Il
Tom
cazzo
Dumoulin
è rotto.
Il vincitore della scorsa edizione, oggi al prologo ha dato prova di grande classe ed eleganza, mettendo tutti dietro di lui, mettendoli tutti in fila. Complimenti a Tom Dumoulin, il primo olandese della storia a vincere il Giro d'Italia. Io ho chiuso e vi invito tutti a seguire il Giro d'Italia.
Guarda, io sono entusiasta.
Guarda, il prossimo anno farò una rubrica
solo la gente cittadina.
L'anno prossimo fai un programma da solo.
Cinema e ciclismo, la chiamiamo Cinema e ciclismo.
Un'agenda di 2 ore e un quarto.
Tra l'altro, bene. Scusa, vi segnalo.
Ma ci mancherebbe, perdonami tu.
Dato che non ho le multisala con me, ma vi segnalo la visione di un documentario che sta su Netflix. Io non parlo mai volentieri di Netflix, ma è il caso di vedere questo documentario che si chiama Icarus. Racconta,
bravo,
da amante dello sport, da amante del ciclismo, vi consiglio di vedere questo film che tra l'altro credo abbia vinto l'Oscar, se non erro, sì. O se non l'ha vinto era tra i candidati, non mi ricordo, chi ha vinto l'Oscar di documentari stanno,
comunque bellissimo.
Io questo ancora non riesco a capire.
Dunque, non andate in multisala, ma andate su Netflix, compratevi un account, fate quel cazzo che vi va, andate a casa di un amico che ce l'ha e vedetevi Icarus. Quindi ridicola.
E va bene, allora a questo punto vi
sarebbe un altro what up you are?
Purtroppo l'ho smontato, c'hai ragione. Va bene, va, se proprio me lo chiedi lo carichiamo. Eccolo qua, pronti.
Come il martellino di...
esatto,
il martellino del giudice,
il grande Lucio Dalla.
Anzi, mettiamo proprio direttamente.
È come il martellino del grande giudice Santelicheri.
Esatto. E su queste note del vecchio Dalla
il
vogliamo...
Buon Giallo ci dice che ha vinto l'Oscar.
Ha vinto l'Oscar, Giallo, perfetto. Ciao Daniele. Grazie di essere stato con noi. Ti avrei salutato adesso. Comunque salutiamo tutti. Ricordiamo che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Jonner, Simone Smith e Justin Case. Ringraziamo signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalista eutonica Fräulein Rottenweiler. Grazie agli ospiti, Simone Rossi, Andrea Fioravanti, Giallo Giuman.
Ciao Giallo.
E ovviamente al professore.
Salutiamo chi ci sta controllando.
E salutiamo Daniele Fabrizio.
Ciao Daniele, forza Daniele.
E noi andiamo su un'isola piena di spazzatura a fare botte per gli avanzi in putrefazione. Voi aspettateci con ansia, andate a cercare novità su Facebook, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema.
Non finiranno mai. Non finirà mai niente, non finiranno mai.